Come dicevo, oggi continueremo questa serie di discorsi sulle certezze della Bibbia. Noi abbiamo visto nel primo discorso, che era un'introduzione praticamente, abbiamo stabilito su quale autorità dobbiamo basarci per non essere sviati. Cioè, esiste un Dio, per saperlo basta guardarsi intorno, non c'è niente di particolare da fare per sapere che esiste un Dio. È facile anche sapere qual è Dio, perché ce n'è uno solo che è risuscitato, tutti gli altri sono chiacchiere, e non mette questa una prova: è risuscitato, l'unico vero Dio. Ma la cosa più importante è che Dio è Dio, cioè è un essere supremo, cioè al di sopra di ogni cosa, è in controllo su ogni cosa, quindi è l'autorità su cui dobbiamo basarci, e lo possiamo anche fare facilmente perché abbiamo questo libro dove Dio ci ha lasciato scritto tutto quello che è la sua volontà, tutto quelli che sono i suoi comandamenti e tutto quello che lui desidera che noi sappiamo. È tutto scritto qui nella Bibbia. Settimana scorsa abbiamo visto che la Bibbia ci dice, dalla prima all'ultima pagina, che nel mondo c'è un problema, che non è, come diceva il famoso film di Benigni, il traffico, e non è neanche l'inquinamento, come tutti dicono oggi. Il problema è il peccato, che separa l'uomo peccatore da un Dio santo. Abbiamo visto e abbiamo parlato abbondantemente di come il peccato sia presente costantemente nella vita degli uomini e come il mondo cerchi di minimizzarlo. Tra tutti i versetti della Bibbia ce n'è uno che è più citato in Italia. Tutti quanti lo conoscono. È Giovanni capitolo 8, versetto 7, quando Gesù è interrogato circa una donna adultera colta in flagrante, e gli viene chiesto se è giusto ucciderla, come dice la legge di Mosè, e Gesù risponde, e siccome essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Ora, se tu dici a qualcuno che quello che sta facendo è un peccato, ci sono tre possibili reazioni. La prima è che ti denunci perché stai violando la sua libertà. La seconda è che si metta a ridere. E la terza è che ti risponda: e allora? La Bibbia dice che tutti hanno peccato. Qual è il problema? Tutti conoscono questo versetto, ma pochi hanno capito qual è il suo significato. Perché per la maggior parte di persone questo versetto significa che siccome tutti hanno peccato, tutti sono a posto, siamo tutti peccatori, che problema c'è? Siamo tutti allo stesso piano, siamo a posto. Ma Gesù non stava dicendo questo. I giudei a cui Gesù parlava si resero conto, perlomeno, che come peccatori non avevano il diritto di giudicare e tantomeno punire un altro peccatore. Infatti il versetto 9 dice: quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Quindi loro si sono resi conto che non avevano il diritto di giudicare, ma Gesù non stava dicendo neanche questo. Il senso delle sue parole era di spingere quelle persone a capire che in quanto peccatori non solo non avevano il diritto di giudicare, ma erano loro stessi passivi di essere giudicati, perché a differenza di quello che dice il mondo, che il peccato non ha conseguenze, il peccato avrà delle conseguenze, è molto serio, perché un giorno sarà giudicato. Ebrei, capitolo 9, versetto 27, è uno dei versetti più chiari su questo argomento. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio? Nell'Antico Testamento c'è un passo, in Gioele, ce ne sono tanti. In Gioele capitolo 3 c'è un passo che parla di un giudizio. versetto 12, si disnessagano le nazioni alla valle di Giosafat.